Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Sansa. E oggi parleremo di Donkey Kong Country 2.
Ah, oggi vi ho spiazzato con questa cosa. Yuga non c'è per questa puntata, ma l'ospite, insomma, si è già presentato. Una voce che magari molti di voi ricorderanno è Sansa dei Retro Players. Ciao, benvenuto.
Grazie mille dell'invito. Dopo 7 anni ritorno a fare un qualcosina. Grazie mille ancora.
L'Enciclopedia dei Videogiochi è anche questo, lo è, riportare voci di amici che abbiamo fatto nella strada, lunghissima strada videoludica, quindi è stato cosa abbastanza naturale in realtà riallacciare rapporti e tirarti in ballo in questa puntata. Donkey Kong Country 2, come mai vuoi parlarne? Prova a dirci la tua.
Beh, diciamo che secondo me è il platform migliore mai fatto e che mai uscirà. Cioè, ho proprio questa fiducia nel futuro, nel senso che secondo me sarà sempre il miglior platform. È uno dei pochi, anzi è l'unico gioco che secondo me merita il 10 su 10. È una cosa forte, lo so, però
sì.
È l'unico gioco che merita 10 su 10 perché è riuscito a migliorarsi notevolmente dal primo capitolo, è riuscito a svecchiarsi, vabbè, parliamo di due giochi usciti a un anno di distanza, non è che, però è riuscito a fare meglio e di più, cosa che purtroppo molte saghe non sanno neanche cosa sia.
È un sequel e quindi ha quella difficoltà, secondo me, di partenza, di mettersi a comparazione con l'episodio precedente. Se noi parliamo dell'episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi, ne abbiamo parlato un bel po' di tempo fa nel nostro episodio 71, c'era il Dr. Game, che tra l'altro è un amico comune.
Sì.
Abbiamo parlato di Donkey Kong, l'originale, nell'episodio 40 con Stefano 2.0. Prima di cominciare ad addentrarci nel gioco vero e proprio, io ci tengo a ricordare che il progetto è supportato dai nostri mecenati, che quindi vi ascoltate, che vengono ricordati all'inizio di ogni episodio. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Inkbastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitano
Titan dell'aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. E se parlo della mia esperienza con Donkey Kong Country 2, credo di averlo giocato addirittura prima di Donkey Kong Country 1, perché ce l'aveva quel famoso mio amico che aveva il Super Nintendo. Io non ho mai avuto un Super Nintendo quando ero piccolino, l'ho recuperato sicuramente in età più adulta. Per quanto riguarda Donkey Kong Country 2, mi ricordo che lui lo giocava veramente tanto e è stato anche un esercizio di frustrazione, perché è un gioco che si prende quello che è stato fatto nel capitolo precedente e lo complica molto sotto tantissimi punti di vista. È un gioco che richiede tanta precisione. Sono molto contento di aver condiviso con lui alcuni dei momenti in cui giocavamo insieme, non a livello di bestemmie, ma ci andavamo abbastanza vicino come incazzature per alcuni livelli che non ci riuscivano, ma era veramente una gioia da giocare, perché è un gioco fresco, veloce, con personaggi nuovi, personaggi tra l'altro che sono molto anni 90 e molto piccolini. Andremo nel dettaglio di questo. Qual è stata la tua esperienza, Sansa, riguardo a questo gioco, la tua prima occasione?
Io ho iniziato la mia, chiamiamola, carriera videoludica con il Super Nintendo. Donkey Kong Country 2 è arrivato inaspettato, perché mi è stato regalato appunto il Super Nintendo con Street Fighter 2 Turbo e primo Donkey Kong Country, però io ero piccolino, io non sapevo che i videogiochi uscivano, per me esistevano. Era comparso così un Donkey Kong Country, che è diventato il mio gioco preferito fino all'uscita del 2, e un giorno mio padre, me lo ricordo ancora, è una delle poche cose che ho ancorato nella memoria, il mio padre che scende dalla macchina al ritorno dal lavoro e tira fuori questa scatolina. Non so neanche perché era andato a comprarla, non gliel'avevo mai chiesta, non ne sapevo l'esistenza, però torna a casa con questo, con questa confezione e dice: guarda, è uscito Donkey Kong Country 2, te l'ho comprato. E io, cioè, ok, grazie, pensando sarà la stessa cosa, non ero proprio totalmente ignorante. L'ho subito messo nella console e da lì in poi è stato amore a prima vista, un qualcosa che non avevo provato col primo Donkey Kong, non avevo provato con Street Fighter, non avevo provato con gli altri giochi che avevo per Super Nintendo. È stato proprio qualcosa di alienante, questa sensazione me la ricordo come alienante proprio. Era come se non avessi mai giocato in vita mia un videogioco prima, profondità poi col gameplay che era migliorato dal precedente capitolo che era comunque un po' familiare, ma era totalmente diverso, era tutto di più, tutto più bello, tutto più meglio, come direbbero i meme, no? Cioè, era pazzesco. Ogni livello era un qualcosa che arricchiva sia il gameplay, sia la sfida, sia l'estetica anche del gioco, perché pur mantenendo lo stile del vecchio Donkey Kong Country come personaggio eccetera, questa nuova vena piratesca cambiava tutto, era proprio come non aver mai giocato qualcosa. Questa sensazione me la ricordo proprio piacevolmente.
Bellissimo, bellissima condivisione. E prima di passare un po' alla parte di dati, ci ascoltiamo una delle tracce della colonna sonora, che è veramente fantastica. Qua sarà una gioia poterla montare, editarla, e vi ascoltate veramente una colonna sonora coi fiocchi. Il gioco di oggi è Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest, bellissimo gioco di parole Kong Quest, uscito nel 95, quindi a un anno di distanza dal predecessore, ed è uscito per Super Nintendo e successivamente è stata fatta una conversione per Game Boy Advance. È un gioco della Rare, che al tempo si chiamava ancora Rareware, ed è pubblicato da Nintendo. Si tratta di un platform, forse appunto considerato anche dallo stesso Sansa come uno dei migliori platform bidimensionali esistenti. È un gioco che dal punto di vista dello sviluppo ci mette un anno ad uscire, che è un tempo risicatissimo se pensiamo ai sequel che vengono fatti oggigiorno. Questa cosa sarà anche per il terzo capitolo, di cui parleremo in un'altra puntata. I giochi escono veramente a distanza di 365 giorni, giorno più giorno meno, però effettivamente c'è solo un anno di sviluppo. Se parliamo di sviluppo, qua ci concentriamo un po' di meno, perché la maggior parte della parte tecnica, diciamo, ne abbiamo parlata nell'episodio precedente. Qui vi cito solo un paio di cose. Ci sono tanti ritorni, sia alla direzione, sia alla musica che state sentendo in sottofondo, che c'è il ritorno di David Wise per la composizione di questa musica, che è fantastica, è un sottofondo bello. E soprattutto cito da subito il fatto che non hanno deciso di usare musiche buffe perché il gioco è buffo, perché i personaggi sono buffi, ma in realtà le musiche sono anche d'atmosfera, di tensione, anche spettrali in alcune location, proprio perché il luogo, diciamo, detta questa situazione. Dal punto di vista dello sviluppo, cosa c'è di diverso? È lo stesso motore di gioco, le animazioni sono più o meno quelle, quindi è stato risolto, diciamo, il problema di come mostrare questi sprite. Quindi tutta quanta la parte di design e di costruzione, di progettazione del gioco è andata sul level design, su cosa si fa effettivamente nel gioco, il che ha reso molto più vario il titolo, perché in ogni livello succede qualcosa di diverso, e qua ne parliamo molto molto nel dettaglio, perché ci sono veramente tantissime cose diverse che succedono.
Sì, come dicevi, molti livelli sono diversi fra loro, si sviluppano anche rispetto al precedente capitolo, non più solo in orizzontale con piccoli cambi di gameplay, come poteva essere il carretto da minatore dove saltavi dentro e facevi tutto velocissimamente per cercare di bestemmiare sempre meno. Livelli si sviluppano anche in verticale, le stanze bonus sono diverse, con diversi compiti per poter ottenere il gettone del caso, i livelli bonus, c'è addirittura più avanti, se uno si impegna a dovere, un mondo segreto che viene tra virgolette anticipato fin dagli inizi del gioco, ma non è così semplice da raggiungere e soprattutto non è così semplice da completare. Anche lì la difficoltà, se in un primo capitolo sembrava molto lineare, sapendo che dal primi livelli le cose erano un po' più semplici arrivando fino agli ultimi che erano invece molto molto difficili, qui i livelli si alternano anche come difficoltà. Si passa da un livello molto semplice come quello iniziale del primo mondo, fino anche a dei livelli molto complicati come quelli sott'acqua, che grazie all'ausilio della foca che purifica o raffredda, non ho mai capito lo scopo specifico dello sputare nell'acqua del personaggio, permette anche lì di non rendere semplice e lineare un livello che vedremo anche più avanti in altri mondi. La varietà, insomma, fa da padrona, come anche la varietà a livello di difficoltà.
Esatto, la prima grande cosa che vediamo di differenza è il cambio di personaggi, perché in Donkey Kong Country 1 avevamo Donkey Kong e Diddy Kong, che in questo caso diventa il protagonista. Lo stesso producer e designer Gree Miles andrà a dire: potevamo scegliere la cosa più semplice, cioè togliere il sidekick di Diddy Kong e dare un altro compagno a Donkey Kong, che è il vero protagonista della serie. In questo caso hanno scelto la cosa più difficile, no? Hanno messo via l'eroe e hanno messo nello spotlight, sotto i riflettori, quello che è il compagno di Diddy Kong, che è più veloce rispetto al suo amico più grande e grosso. E questa è una delle meccaniche che viene tolta, in realtà, il fatto che hai una differenza sostanziale di peso tra i due personaggi. Qui viene però inserita Dixie Kong, che è quella che diventerà la fidanzata appunto di Diddy, e loro due hanno un paio di caratteristiche tecniche che rendono il gioco molto più semplice da questo punto di vista. In Donkey Kong Country 1 lo sprite di Donkey Kong è quadrato, ma quando si muove in orizzontale diventa più lungo e quando salta diventa più alto, perché proprio si muove e i frame, insomma, sono diversi, è disegnato in maniera diversa. Questa cosa non succede tanto con Diddy Kong, cosa che rimane in questo gioco, e Dixie è più o meno la stessa cosa, parte come design molto simile, quindi in realtà sono due personaggi un po' più piccoli. Questo dal punto di vista gameplay facilita il giocatore, perché sa più o meno quando finiscono gli sprite nostri e può giudicare meglio dove colpire i nemici, che è molto difficile se ci pensate, perché in altri giochi che funzionano a sprite c'è della pixel art di mezzo, qui essendo sprite che vengono dal rendering, insomma 3D, e poi renderizzati in 2D, era un po' difficile giudicare questa cosa. Il gioco è molto difficile, ma almeno non c'è questa difficoltà artificiale dovuta al fatto che non sai esattamente dove finisce il tuo personaggio. Questa cosa io l'ho trovata bella, perché vai a unire una parte di storia, cioè dare il focus a Diddy che deve salvare Donkey Kong. Questo è il grande scopo del gioco, cioè salvare Donkey Kong che è rapito da K. Rool, che in questo caso è Captain K. Rool, a sottolineare il tema piratesco, che vuole le nostre banane e ha praticamente Donkey Kong come ostaggio. Questa parte di storia viene unita alla parte di gameplay, dove siamo noi con qualcosa di molto più veloce, molto più vario, e che può sottolineare anche la forte propensione alla verticalità di questi livelli. Quindi questa cosa si vede ad esempio dall'abilità di Dixie, no?
Sì, infatti c'è una cosa che a me piace soprattutto di questo secondo capitolo, e anche soprattutto rispetto ai giochi moderni, perché adesso si pensa che rendere qualcosa frustrante vuol dire renderlo difficile. Uh-huh. In Donkey Kong Country 2 questo non succede. Questo, cioè, quando perdi, non è che perdi perché c'è quel punto che è impossibile da superare, devi contare il millimetro quando salti, o devi contare che devi arrivare lì con una vita o con un potenziamento in più, altrimenti non ci arrivi. Cioè, non è frustrante, è difficile. Ma la difficoltà, proprio in sé, è quella che non hai provato abbastanza.
Sì.
Non è qualcosa che non puoi superare a prescindere, se non con una botta di fortuna o con il classico try and error.
Sì.
Qui arrivi e muori semplicemente perché o non ci hai messo la giusta attenzione, o semplicemente perché ancora non hai padroneggiato a dovere le meccaniche di gameplay, o semplicemente anche solo i controlli. Controlli che io posso dire l'ho visti così perfetti solo in un altro gioco che sarebbe uscito comunque circa 15 anni dopo. Mi pare che Super Meat Boy è uscito nel 2010. È l'unico gioco con dei controlli così rifiniti.
Sì.
L'ho visto solo in quel caso.
Ecco, parlando di controlli, come questo gioco riesce a sfruttare bene il pad del Super Nintendo? Perché abbiamo la croce direzionale per poterci muovere, Select diventa l'unico tasto con cui cambiare tra i due protagonisti, Start ovviamente il tasto di pausa, vengono utilizzati anche i dorsali in alcune occasioni, LR che servono per l'utilizzo del ragno, per le piattaforme del ragno, mentre poi abbiamo i tasti frontali A, B, X e Y che servono B per saltare, Y è il tasto di attacco fondamentalmente, quindi se stiamo usando Diddy farà la piroetta, mentre se utilizziamo Dixie abbiamo l'elicottero, quindi useremo i suoi capelli per non solo attaccare i nemici ma anche per evitare di cadere, con quella dinamica di attutire i salti, mentre poi con X abbiamo la possibilità di uscire e scendere dagli animali. Quindi il controller viene utilizzato appieno in questo caso. Tasto finale, ed è il tasto forse che aggiunge qualcosa veramente di figo al gameplay, è il tasto A, che ci permette di fare le mosse in squadra. Quindi Diddy e Dixie, essendo tutti e due più o meno della stessa stazza, si possono prendere in braccio a vicenda e usare l'altro come se fosse un barile, che è uno degli oggetti fondamentali che troviamo. Questa cosa secondo me è molto interessante perché, anziché essere l'eroe e il sidekick, quindi l'eroe e l'aiutante, in questo caso è proprio una coppia che sta facendo un qualcosa. Ancora di più a sottolineare il fatto che questo è il 2, Donkey Kong Country 2, quindi dare ancora più importanza al fatto che sia una coppia.
Infatti questa è anche una delle aggiunte più interessanti a livello di gameplay, perché ti permette di raggiungere posti che prima erano impensabili anche solo da aggiungere al design di un livello. Il prendi e lancia diventa fondamentale anche solo per superare dei livelli normalissimi, aumentando così la verticalità. Poi che vengano utilizzati la maggior parte del tempo solo per zone bonus o vite o oggetti nascosti è solo un surplus, però è un'aggiunta alle meccaniche base del gameplay che è interessantissima, e soprattutto dà quel senso di freschezza che chi ha giocato tanto, perché una volta i giochi non era come adesso che ti ritrovi 300 giochi da finire e quindi non hai tempo di approfondirli, una volta si spulciavano fino all'ultimo bit. Chi aveva Donkey Kong Country 1 voleva qualcosa che fosse veramente fresco.
Sì.
E questo capitolo con queste piccole aggiunte ci è riuscito.
Sì, a proposito di bonus e di segreti di cui hai parlato, questo gioco ha un completismo al 102%, quindi un gradino sopra rispetto al gioco precedente, e c'è veramente di tutto di collezionabile. Abbiamo le banane, abbiamo i palloncini che sono vere e proprie vite, tra l'altro palloncini che hanno adesso la faccia di Diddy, e quindi ancora di più a sottolineare che è diventato lui il protagonista. Ovviamente i barili, cioè il barile bonus, il barile per recuperare l'energia, perché abbiamo sempre i due colpi, no? All'inizio siamo in coppia, se uno dei due viene colpito rimane l'altro, e poi se muore anche quello si perde la vita completamente. Le monete sono quelle molto interessanti secondo me, che fanno diventare ancora più videogioco questo titolo, perché sono di tre tipi. Ci sono le monete creme, i creme coins, che servono per accedere a questi livelli segreti di cui parlavo la prima Sansa nell'Lost World, le monete di Kay, che sono delle challenge fondamentalmente per poterli trovare, e poi il forse le monete che mi sono piaciute di meno a livello personale, che sono le monete banana, che sono fondamentalmente delle monete vere e proprie, cioè le usi per darle agli altri membri della famiglia Kong per salvare il gioco, per sbloccare alcune cose particolari, insomma, che trovi dai personaggi della famiglia Kong.
Sì, consigli, segreti, cose che ti permettono di esplorare ancora più in profondità i livelli che magari hai già avuto modo di completare in precedenza. Questo è una cosa simpatica perché ti permette di avere un background dei livelli, ti viene voglia di rigiocarli, ti viene voglia di rigiocarli anche solo per dire ma aspetta, forse lì allora c'è qualcosa di interessante, allora vai dalla, in questo caso, nuovo personaggio del secondo capitolo che è la nonna,
sì,
la moglie di Cranky Kong. E vedendo anche solo nel menu una voce che richiama quel livello, paghi queste monetine che ti aiutano nello svelare alcuni segreti che magari avevi anche già individuato,
sì,
ma non ne sei mai sempre troppo sicuro, quindi quelle due monete ce le spendi.
Eh sì, sì, perché poi nei livelli, ad esempio, trovi delle banane che sono messe a forma di freccia,
sì,
e io mi ricorderò sempre quella che è al contrario, quindi dico ma perché devo tornare indietro a fare qualcosa? In Donkey Kong Country 1 lo potevi fare con lo struzzo che dovevi tornare all'inizio del livello per scoprire un segreto, qui devi farlo perché devi seguire la traiettoria di una delle palle di cannone per poi prenderla, e queste palle di cannone le puoi usare in dei veri e propri cannoni che sono in giro per il livello, utilizzandoli veniamo sparati nel livello bonus. Quindi vedete come c'è un richiamo molto a scoprire le entrate dei livelli. Non sono semplicemente dei muri da distruggere, ma a volte sono appunto dei barili da trovare o dei cannoni da utilizzare per accedere a questi schemi bonus, che sono anche di diverso tipo, no? Sono uccidi tutti i nemici in uno schema, sono arriva alla fine più velocemente possibile, sono raccogli il numero di stelle, quindi le tipologie sono diverse e ovviamente poi hai il premio alla fine che diventa in un certo senso appagante, non solo per il completismo ma anche poi per sbloccare ad esempio questi livelli aggiuntivi, che non è niente male.
Anche perché quei livelli aggiuntivi, se si arriva alla fine senza aver spaccato il controller ti mettono alla prova nel vero senso della parola. Io mi ricordo che il mondo bonus, il Lost World di cui parlavamo prima, mi aveva fatto venire addirittura una vescica sul pollice perché il D-pad del Super Nintendo è uno dei joystick più belli secondo me per quanto riguarda il platforming 2D, ma aveva questa texture un po' ruvidina che, mamma mia, il mio pollice ancora trema solo al pensiero. Fra quello e Street Fighter con il classico Duken, veramente sì, mi faceva piangere dal dolore.
Piccola parentesi, te ne parlo io che ho il controller, quello di 8-bit Do, che è appunto controller moderno, e ce l'ho a forma di Super Nintendo.
Ah, ce l'ho anch'io quello, quello acquisto obbligato, assolutamente, quello si compra solo con quella forma. No, è bello, cioè credo che veramente, piccola appunto parentesi, il pad del Super Nintendo per i platform sia ancora oggi il top.
E parlando, visto che hai parlato di Wrinkly, che è la nonna, ci sono gli altri membri della famiglia in giro, non tornano tutti, perché ad esempio non torna Candy Kong, che era un po' un personaggio come si dice, Barbie, in questo caso,
sì,
un po', boh, non lo so, forse l'hanno messo in disparte anche per non togliere luce a Dixie, che è appunto un personaggio femminile in questo caso, mentre poi ritorna Funky Kong, che è un po' il fast travel del gioco, e poi abbiamo Swanky Kong, che conduce un quiz per le vite extra, quindi viene un po' sostituito la roulette che c'era nel gioco precedente. E dovrei averli detti tutti. No, c'è ancora in realtà una cosa, torna anche Cranky Kong, in questo caso non come semplice presa in giro del gioco, ma c'ha anche una funzione di gameplay.
Sì.
Secondo me, da sottolineare il fatto che c'è questo Cranky Kong, sottolinea ancora di più come le sue frasi prendano in giro Diddy Kong e gli dicano non sarai mai come Donkey Kong, ed è un po' lo scopo del gioco, quello di dimostrare di essere l'eroe, no? Se riesco a liberare il mio compare, allora anch'io sono un supereroe in qualche maniera.
Sì, un po' il suo riscatto.
Uno degli aspetti che mi è piaciuto di più di questo gioco è mi è sempre piaciuto le trasformazioni. Io le ho citate anche quando ho parlato di Super Mario World 2 Yoshi's Island, dove hai Yoshi che si trasforma nei vari mezzi di trasporto, nell'elicottero, altro, eccetera eccetera, anche in Donkey Kong Country 2 c'è questo ritorno degli animali da compagnia con un cambiamento radicale in quello che è il gameplay. Gli animali che ritornano sono Rambi il rinoceronte, Angard che era il pesce spada e Squawx il pappagallo, che è molto diverso in realtà Squawx come gameplay, perché nell'uno teneva la torcia, cosa che adesso invece la fa un altro animale, rana pescatrice, il pesce, che si chiama Glimmer, mentre Squawx in questo caso vola e quindi lo utilizziamo in movimento e possiamo andare in giro. La cosa particolare è che vengono aggiunti tanti animali in più e ciascuno di essi, visto che abbiamo un doppio attacco, abbiamo sia X che A per poter attaccare, scusate, sia Y che A per poter attaccare, alcuni di questi hanno delle armi in più, quindi ad esempio Squawx spara una, non so neanche dove le tiene, a quanto pare c'ha infinite noci di cocco dentro di sé da sparare fuori. Rambi, rinoceronte, Angard fanno questi attacchi in carica in avanti e poi tutti gli altri hanno delle abilità speciali.
Abilità speciali che comunque in questo secondo capitolo diventano indispensabili. Nel primo capitolo era veramente difficile trovare sessioni di gioco che richiedessero l'animale in modo obbligatorio. Potevano essere, nella maggior parte dei casi, i livelli potevano essere completati anche semplicemente con i due personaggi principali. Mentre adesso, oltre che cavalcarli, per modo di dire, gli animali diventano veri e propri anche protagonisti dei livelli stessi. Per esempio c'è il livello, quello nel vulcano, dove con Rambi dobbiamo per forza averlo per rendere fattibile l'avanzare sui piccoli palloni aerostatici che si muovono col vapore. Senza di lui diventa non impossibile, ma molto molto difficile riuscire a passare le zone con le api gialle. Oppure nel livello, per esempio, quello dell'alveare con le api, giocare con i due personaggi diventa molto difficile perché ci si incolla, anche lì interessantissima meccanica di gameplay, i piedini delle due scimmiette si incollano al miele, cosa assolutamente carina anche da vedere, cioè ti viene quasi proprio che poi si alzano, si ciucciano il piede succhiando via il miele. Lì il pappagallo diventa una parte importantissima per poter finire il livello senza tirar giù i santi dal paradiso. Volare attraverso i cunicoli eccetera senza rimanere appiccicati rende il tutto molto più fattibile, ma soprattutto rende il tutto molto più interessante, perché come mi è sempre piaciuta la dinamica del muore un personaggio, sei costretto a giocare con l'altro, questa cosa che ti costringe anche a giocare con i vari animali in prima persona rende tutto molto più dinamico, perché magari sei abituato sempre ad utilizzare lo stesso personaggio, invece così sei costretto a cambiare il tuo approccio al gameplay, sei costretto a cambiare il tuo modo di giocare dal più rapido al più ragionato, o semplicemente anche avanzando più lentamente o attaccando in anticipo. È una cosa che è molto molto carina, cosa che in altri platform, per esempio prendiamo un qualsiasi altro platform dell'era Super Nintendo, forse Mario con i suoi power up rende la cosa un po' più simile, ma è molto rara secondo me.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età. Un altro elemento è proprio l'altra faccia, cioè tu hai parlato dal punto di vista del giocatore che è costretto a dover utilizzare questi gameplay diversi, insomma non c'è la strategia giusta ma bisogna usare quello che abbiamo per le mani. Dall'altra è la libertà che hanno i programmatori a creare i livelli di gioco, no? Perché se tu fai una sezione di Squawx volante si sono potuti sbizzarrire con livelli labirintici, sfruttare la verticalità dei livelli, mettere il vento che è un'altra cosa che viene aggiunta e deriva un po' anche dalla serie di Mario, perché c'era ad esempio Super Mario 2 per citarne uno, e poi gli animali nuovi sono tutti quanti frutto di questa verticalità, di questo approccio alla verticalità, perché abbiamo Rattly, il serpente, che ci permette appunto di usarlo come se fosse una molla per andare sempre più in alto o diventare lui, perché appunto abbiamo questa doppia dinamica al posto della rana, perché c'era la rana che aveva lo stesso problema di Donkey Kong, il fatto che ha uno sprite che è molto piccolo, che poi si estende tanto e quindi un po' difficile da manovrare. Ho già parlato di Glimmer, appunto, che diventa che è la rana pescatrice. Clapper, l'abbiamo citata, la foca che sputa per sì. Per ghiacciare l'acqua, per purificarla o per raffreddare quella bollente. E poi abbiamo Squitter il ragno, che forse è il personaggio che è apprezzato di più da chi fa speedrun di questo titolo, perché veramente ti permette di andare dappertutto, perché è un ragno, tra l'altro è un ragno con le scarpe da ginnastica addosso, che può sputare delle ragnatele per attaccare. Quindi già il fatto che abbiamo un'arma alla Mega Man che possiamo sparare in avanti è un po' strano per questo gioco, ma può fare queste ragnatele che rimangono sospese a mezz'aria e sono delle piattaforme. Quindi, come abbiamo citato recentemente in Mega Man, hai l'arma magnetica con cui ti formi le piattaforme, puoi farlo anche in questo gioco, cercando di andare più a scovare tutti quanti i segreti, che ce ne sono, come abbiamo detto, veramente tanti. Per bilanciare questa libertà con i mille animali che abbiamo a disposizione, vengono introdotti anche i cartelli dove l'animale non può passare, il cartello appunto con l'animale sbarrato. La cosa che mi ha sempre fatto ridere è che quando tu passi questi questi cartelli, l'animale esplode e diventa una vita, quindi si sacrifica.
Sì, non si sa dove finisce.
Si sacrifica per il tempo.
Che tu dici, mi ci sono anche affezionato fino adesso. Poverino, che fine avrà fatto?
Sì, è dal punto di vista del gameplay è un po' strano. Questo gioco cerca di giocare un pochino con il non realismo rispetto ai precedenti. Il fattore wow che c'era in Donkey Kong Country, cioè il fatto che sembravano 3D questi personaggi, ha dettato un po' anche alcune cose di gioco. Cioè, alla fine c'era il cartello Exit, che è effettivamente una cosa reale che c'è ed è disegnata all'interno dei livelli. Qui comincia a diventare un pochino più videogioco, perché non solo abbiamo delle ambientazioni come il parco dei divertimenti che c'è, ed è un vero e proprio parco dei divertimenti, ma anche alla fine dei livelli noi abbiamo una cosa tipica dei Luna Park, col bersaglio da colpire per far alzare, colpire la campana. In questo caso abbiamo dei bonus. È una cosa molto più gioco. Non so se hai avuto anche tu questa impressione.
Sì, io l'ho sempre vista come un'attenzione più precisa ai dettagli. Cioè, secondo me, in questo secondo capitolo, l'impressione che ho avuto io era quella del vogliamo creare qualcosa che sia coerente in tutto.
Sì.
Alla fine, ci sono due personaggi che sono i due giovani della famiglia Kong fino a quel momento. Mm-hmm. Quindi molto allegri, molto scavezzacollo, se vogliamo usare una parola molto anni 90.
Sì, sì, sì.
Quindi anche solo il fatto che alla fine del livello, con il timing giusto, con la mira giusta soprattutto, beccavi il centro del gioco a premi, Diddy si tirava fuori il boombox con la musica, mm-hmm, mentre Dixie invece con la chitarra elettrica, era proprio tutto molto preciso nei dettagli che voleva trasmettere.
Sì.
Anche semplicemente tutta l'ambientazione piratesca è curata, è dettagliata, ma talmente ben fatta.
Sì, 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 sì.
Che a distanza di 29 anni io ho aperto per la prima volta Sea of Thieves, che è sempre un gioco Rare per chi lo conosce, e io avevo ancora le stesse vibe.
Sì, è vero, è vero.
Da Donkey Kong Country 2, che è tutto un altro gioco. Un botto di anni di differenza, un gioco totalmente diverso, perché parliamo di un platform e parliamo invece di un non lo so neanche come definirlo, forse un RPG, ci ho giocato poco, devo essere onesto.
Sì.
Però l'ambientazione, lo stile, a me mi smuoveva ancora quel qualcosa da Donkey Kong Country. Le musiche, lo stile dei personaggi, anche solo i dettagli dei vari oggetti che una volta erano appunto questi sprite pre-renderizzati e adesso sono veri e propri modelli 3D, però avevano quell'odore, quel sapore coerente con un gioco fatto 30 anni prima. Cioè, è assurdo.
Sì, 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 sì. No, è verissimo, è verissimo. Anzi, tra l'altro questa cosa si sposa perfettamente con l'ambientazione, perché in Donkey Kong Country 1 siamo sull'isola dei Kong e veniamo attaccati da questo esercito di animali messo in piedi appunto da King K. Rool nel primo. Poi diventa Captain K. Rool e il gioco è ambientato sulla sua isola, sull'isola di coccodrilli. E questa cosa dice, ok, siamo in casa loro, sembra un pochino più un esercito in questo caso, perché appunto sono tutti quanti a tema piratesco, uh-huh. Alcuni di questi nemici hanno le bandane, le gambe di legno, e tutti la benda sull'occhio, insomma, tutti quelli che sono gli stereotipi pirateschi, e fa sembrare un po' il tutto come se fosse un grande esercito in difesa in questo caso, perché noi stiamo attaccando per liberare il caro Donkey. E uno schema dopo l'altro. Tra l'altro mi hai sottolineato il fatto che sono due giovanotti, due scavezzacollo, e io mi ricordo sempre il fatto che poi quando vai a parlare, in realtà quando stanno fermi, ma me ne sono accorto quando vai a parlare con Cranky, che loro due sono fermi e fanno le animazioni idol e si mettono, Dixie si mette a guardarsi le unghie dei piedi, Diddy si sbadiglia, insomma fa tutte queste azioni un po'...
Sì, sì, si annoiano
facilmente. Da annoiati, esatto, si annoiano facilmente, ancora di più ragazzini degli anni 90, no, insomma.
Sì, c'era questo scontro generazionale e che era proprio, faceva parte della cultura pop, cioè i giovani, se avevi 15 anni e uno ne aveva 20 era già vecchio, c'era quel qualcosa del non sei un Matusa, non puoi parlare di quello che piace a noi giovani, uh-huh. e questa cosa però era proprio radicata nella cultura pop, quindi portarla anche all'interno di un videogioco fa anche se vogliamo dirlo una piccola fotografia dei tempi. Si vede che Donkey Kong Country 2 è stato fatto in quegli anni, non solo per lo stile grafico, per i limiti tecnici del tempo, ma proprio anche come insieme, cosa che succederà, mi permetto una piccola parentesi, anche nel terzo capitolo. Il terzo capitolo è uscito nel 96. Il 96, come parliamo di cultura dei media e tutto quanto, era l'anno del Canada. Mm-hmm. Era l'anno del Canada, Disney Channel, un sacco di serie TV canadesi, film canadesi, tutto quello che era. E Donkey Kong Country 3 adottava quello stile lì. Adesso non voglio dire che nel 95 eravamo tutti pirati, però...
Sì, no, certo.
Rare è stata molto brava a... portare uno stile ben preciso, ma soprattutto coerente anche al di fuori del videogioco.
Ed è una cosa tra l'altro sottolineata dal manuale di gioco. Io ho visto sia il manuale della versione Super Nintendo sia anche quello in italiano che c'è della versione Game Boy Advance, ma parlando appunto di quello originale uscito su Super Nintendo, se penso a Nintendo che fa un manuale non l'avrebbe mai fatto in questa maniera, perché è proprio con un sapore tipicamente occidentale, con rotture della quarta parete, con veramente ci sono anche termini di scontro generazionale, no? Perché c'è Cranky stesso che dice la sua ogni tanto, salta fuori con
sì,
un pop-up all'interno del manuale in cui dice io so meglio come funziona questa cosa, e quindi è molto bello, fresco, giovane da questo punto di vista, tenendo conto appunto che stiamo parlando di uno svecchiamento di Donkey Kong, perché Donkey Kong è comunque un franchise che esiste da tanto tempo, dagli anni 80, no? Così come Donkey Kong Country 1 è stato lo svecchiamento dal primo Donkey Kong, in un certo senso Donkey Kong Country 2 richiama anche alcune cose che sono successe con Donkey Kong Jr., che era il seguito dell'originale. Lo vediamo sia nel gameplay, perché nonostante non siano lo stesso personaggio, Diddy Kong e Donkey Kong Jr. condividono il fatto che si arrampicano nella stessa maniera con le liane, no? In questo caso sono le reti che troviamo ad esempio sulla nave pirata, no? C'è lo stesso tipo di animazione e poi c'è il ribaltamento, quindi in Donkey Kong Jr. noi siamo il figlio che deve salvare il padre, quindi c'è Donkey Kong in gabbia, che è la stessa cosa che succede anche in questo titolo, e c'è il ribaltamento in quel caso di buoni e cattivi, perché noi siamo la scimmia contro Mario, che è il cattivo del gioco, anzi Jumpman in quel caso, non è ancora Mario.
non era ancora Mario.
Esatto, è bellissimo questo parallelismo ed è la voglia di sentirsi giovani e quindi andare anche a un target diverso di ragazzi che non sono i bambini, non sono gli adulti, che magari adesso la media dei giocatori è molto più alta, ma in questo caso è proprio specifica per quelli che sono i millennial effettivamente del tempo, no? Sono quelli che come me, come te, insomma, sono in questo periodo qua, c'hanno tra i 10 e i 20 anni, se la prendiamo molto larga.
Sì, anche perché ricordiamoci che Cranky Kong, fin dal primo capitolo, viene diciamo illustrato come sembra quasi un ultracentenario, cioè sembra che veramente abbia 200 anni, ma in realtà Donkey Kong l'originale non è che... Cioè, erano passati tanti anni dal 94, eh? Cioè, se pensiamo al fatto che sono passati adesso più anni dall'uscita di un Donkey Kong Country 2, che io ti giuro a me sembra ieri.
Sì.
Pensare che quando è uscito Donkey Kong Country avevano rappresentato Donkey Kong, cioè Cranky Kong, scusami, come veramente la cosa più vecchia del mondo in confronto a Donkey Kong, che invece era giovane, forte, potente proprio. Questa era proprio ancora di più una transizione dovuta a... la nuova generazione di videogiocatori.
Certo.
Videogiocatori che non erano più diciamo limitati e chiusi all'interno degli 8 bit, ma i 16 bit erano proprio stati una rivoluzione. Rivoluzione che poi purtroppo abbiamo visto solo un altro paio di volte, forse con l'arrivo della prima PlayStation e poi con la 2. Da lì in poi è sempre stato meno marcato l'avanzare.
Sì.
Delle generazioni e soprattutto il cambio generazionale dei videogiocatori.
E non solo, è anche quello che parli tu di evoluzione, è le possibilità che puoi fare con le nuove macchine, no?
Esatto.
Cioè, ad un certo punto siamo arrivati ad avere delle macchine con cui si poteva fare praticamente tutto, e quindi poi il miglioramento non lo vedevi, non era così sensibile. Ce l'hai in grafica, ok. Ce l'hai in grandezza del videogioco, ma neanche tanto, perché diciamo che a parte il discorso dei supporti, che via via si è passati da cartucce a CD, ma quando si è passati a CD era già molto grande rispetto a quello che potevi fare. Era proprio un discorso di, come dici tu, di salto tecnologico molto ampio. E se mettiamo in prospettiva, il primo Donkey Kong è dell'81, l'arcade, qua stiamo parlando del 94, 95, 96, appunto, quindi 15 anni dopo. Se pensiamo a 15 anni dopo il 95, siamo nel 2010, quindi già 15 anni fa, quindi c'è un altro salto ancora. Sì. Praticamente rispetto a oggi.
Però se tu pensi dal 2010 al 2024, insomma, non è che vedi tutto questo...
Sì.
Questo miglioramento, purtroppo.
Esatto, anzi, se parliamo di shift di design, non è tanto uno shift tecnologico e di gameplay, perché tanti dei giochi che sono usciti a partire dal 2010 a oggi sono magari rimescolare alcuni generi. Uh-huh. Mi viene in mente il fatto che tanti indie hanno preso e hanno mescolato cose diverse, i roguelike piuttosto che tutta una serie di Metroidvania, insomma, che prendono tanti giochi diversi e sono successori spirituali. Ma forse il grande cambiamento è dal punto di vista narrativo, cioè i giochi si sono focalizzati molto di più sul raccontare storie.
Assolutamente, sono diventati hanno sfondato il cancello del essere considerati semplici videogiochi.
Mm-hmm,
adesso
esatto.
Si vuole essere film, si vuole essere narrativa, si vuole essere tutto quello che si può essere, ma in un unico prodotto. Per esempio, non esiste, come dicevi anche tu stesso prima, non esiste più un platform nudo e crudo.
Sì.
Esiste il platform, però con elementi roguelike, che però con una trama vincente, che però è un mezzo film con cutscene. Cioè un poi diventa un esatto. RPG, che però poi diventa un top down, un gioco a turni. Sì, io sono sempre stato convinto, e penso che, sempre per rimanere in tema, Donkey Kong Country 2 sia la prova lampante che se fai una cosa e la fai bene, regge anche il passare del tempo.
Sì, sì, non per niente ne stanno parlando ancora oggi. Prima ho parlato di speedrun perché tra l'altro è uno dei giochi più apprezzati dagli speedrunner, perché si presta, c'ha una percentuale, c'ha il 102%, sai, le categorie sono anche fatte quasi in automatico, insomma, per questo tipo di gioco.
Sì.
Tornando un attimo a parlare indietro di Donkey Kong Country 2. Chiuderei con quella che è la parte finale, secondo me, che è la conclusione del 102%, perché appunto finendo tutti quanti i livelli, tra l'altro io vi cito una cosa perché nelle nostre fonti sono riuscito a scoprire una cosa fantastica che vi lascerò anche nella descrizione. Si chiama DKC Atlas ed è un atlante con tutte le mappe e tutte le musiche di tutti e tre i Donkey Kong Country, quindi fantastico, esplorabile, ve la potete cliccare, è veramente molto bella e molto ben fatta. L'abbiamo usata per raccogliere un po' di questi appunti. Parlando appunto, in totale ci sono 6 livelli per ciascun mondo, 5 normali più uno bonus, e sono 6 mondi, il sesto mondo ha uno schema in più, poi c'è l'ottavo mondo che è appunto questo mondo bonus e il settimo mondo che è il duello finale su quella che è la flying croc, che è un dirigibile che sta sopra il castello. Ancora una volta verticalità, no? Andiamo sempre più verso l'alto fino alla torre e poi addirittura nel cielo a combattere i nemici. Finendo al 102% abbiamo quella che è la rottura della quarta parete, perché effettivamente diventiamo un eroe dei videogiochi e c'è una citazione degli altri giochi della Nintendo, no? Come, tu sei mai arrivato a quel punto?
Anche non Nintendo specifico. Questa è una cosa che ovviamente il 102%, i livelli del Lost World sono veramente difficilissimi, quindi è comprensibile che in molti abbiano mollato la spugna in quel momento o non siano arrivati a completare con tutti, mi pare che fossero 40 in totale, mm-hmm, i DK coins necessari per arrivare al vero finale. In un angolino si vede un cestino dell'immondizia e le scarpe di Sonic e la pistola di Jim, di Earthworm Jim, mentre sul podio c'erano i personaggi Nintendo, perché ovviamente, cioè, giocano in casa.
E quindi abbiamo Yoshi, abbiamo Mario, abbiamo Link da The Legend of Zelda e poi appunto una citazione anche a giochi della Sega. In questo caso una presa, esatto, in giro bella e buona.
Volevo segnalare anche il fatto che su YouTube è presente un canale chiamato Overclocked Remix, che al suo interno ha una compilation dedicata a Donkey Kong Country 2, si chiama Serious Monkey Business, mm-hmm, e ha tutta la colonna sonora remixata da dei signori che di musica se ne intendono, ma in più ha anche una chicca, perché la musica finale, quella della liberazione di Donkey Kong all'interno del gioco, è remixata sempre da David Wise, cioè 20 anni dopo lui ha ripreso quel tema e l'ha remixato in prima persona ed è completamente gratuito, disponibile per tutti e vi darei il consiglio di ascoltarlo, perché ha dei pezzi dentro aggiornati con strumentazione, tecniche moderne, risuonati, riarrangiati, che si fanno ascoltare. Io personalmente me lo sono salvato sulla chiavetta e me lo sparo in macchina quando faccio viaggi lunghi ed è molto interessante.
Sì, allora lo troverete nella descrizione insieme agli altri link che fanno parte di questa puntata e un po' di fonti che abbiamo deciso di inserire. E questo era Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest, un episodio molto sentito. Io sono stracontento di finalmente aver portato Sansa all'enciclopedia dei videogiochi, una voce che qualcuno si ricorderà dal canale Retro Players, che purtroppo non c'è più da un po', poi ci racconterai magari anche delle sensazioni su questo. Però appunto questo gioco qui è un titolo che ha avuto un sacco di successo, un titolo che ha venduto più di 5 milioni di copie ed è al sesto posto nella classifica dei giochi più venduti per Super Nintendo, dietro a Super Mario World, Super Mario All Stars, Donkey Kong Country il primo, Super Mario Kart e Street Fighter. Quindi è veramente il gioco più venduto, addirittura più venduto di A Link to the Past, cioè di Zelda su Super Nintendo. Quindi stranissima questa cosa secondo me, perché a oggi come franchise si parla sempre di Mario e Zelda, ma non si parla tanto del franchise di Donkey Kong, che qui veramente ha dato del filo da torcere, diciamo, ai colleghi su Nintendo. Un gioco che ha fatto la storia, è considerato il sequel perfetto da tantissimi, perché prende quello che era stato fatto come momento wow, no? Diciamo facciamo un gioco su Donkey Kong e mostriamo la prodezza tecnica che possiamo raggiungere solo con il Super Nintendo. Qui invece si sono divertiti tanto col gameplay e quindi sono riusciti a fare un sequel in positivo, partendo da delle basi solide. È più o meno la stessa cosa che succede, ad esempio, mi viene con Tomb Raider 2, per citarne uno, un sequel che è partito da delle basi solide e che poi ha saputo innovare dal punto di vista del gameplay. Poi lì c'è tutto un aspetto di cui parleremo in una puntata dedicata relativa al marketing della stessa Lara Croft, però qui hanno colto nel segno. Rare è ancora una volta un faro nella notte di sviluppatori che sono veramente riusciti a fare dei giochi belli uno dietro l'altro. Hanno avuto pochissimi fallimenti e questo decisamente non è uno dei loro, anzi è uno di quelli che li ha veramente messi sulla mappa. Per questo io gli voglio dare su 10. E tu, Sansa, che cosa ne pensi?
Beh, io penso che, come abbiamo detto fino adesso, si capirà che sono un po' di parte e, come ho anche anticipato all'inizio, l'ho spoilerato fin dall'inizio, a quanto pare.
Sì, sì, sì.
Per me è un gioco da 10 su 10. Se vogliamo entrare nello specifico, è un 10 palloncini verdi su 10. Assolutamente.
Oh, yes.
Cioè, non è, diciamo, secondo me è stato il primo che ha inaugurato una bella streak, mi viene la parola in inglese, non mi viene quella in italiano,
sì,
al
sì,
momento
sì, sì.
Una bella streak che è durata per molti anni successivi, purtroppo si è conclusa, quella di i secondi capitoli migliori del precedente. Mi vengono in mente, come tu hai citato appunto, Tomb Raider 2, mi viene in mente Resident Evil 2, Spyro 2, Silent Hill 2. Ok che parliamo di della generazione successiva, ma ricordiamoci comunque che Donkey Kong Country 2 e 3 erano un po' il canto del cigno di Super Nintendo.
Sì.
Nessuno aveva più voglia e interesse nell'investire in una console che sì, aveva regalato tantissime gioie, tantissimi bei ricordi, ma ormai aveva fatto il suo corso, quindi tutti gli sviluppatori che volevano puntare a qualcosa di meglio dovevano puntare alla generazione successiva, che se non c'era già si stava avvicinando molto velocemente. Appunto, però, è stato secondo me il primo vero botto, cioè il primo vero secondo capitolo perfetto, prendere e migliorare quello che si aveva. Adesso forse si può considerare quasi come un DLC, chiamiamolo così, un'espansione fatta per migliorare un prodotto già esistente. Prima non si poteva fare perché con i limiti tecnici del tempo era una cosa infattibile, e quindi si rilasciava un secondo capitolo però con i controcoglioni, perdonatemi il francesismo.
E quindi con questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ci ascoltiamo direttamente qua. Se volete potete recuperare anche alcuni frammenti su YouTube, su Twitch, dove facciamo le dirette. Questo episodio non sarà in diretta appunto su Twitch per motivi, diciamo, logistici, però sicuramente mercoledì prossimo ci trovate a registrare qualcos'altro con Yuga. Che figata, che bello averti qua con noi, Sansa, è stato veramente un piacere averti come ospite. Ti chiedo appunto, dove ti possiamo trovare? Possiamo seguire ancora qualcosa che fai?
Allora, su YouTube sono rimasti tutti i classici vecchi video dei Retro Players, però purtroppo io non ho più gli accessi e gli altri miei compagni di avventura non li sento da un pochino, quindi non so se ce li hanno più neanche loro, quindi se volete andarvi a recuperare qualcosa lì potete trovarli tranquillamente. Altrimenti io ho un mio piccolo sito con tutti i miei contatti, con qualche articolo che scrivo giusto per non dimenticarmi le cose che faccio, che è mrsansa.it.
Ok, quindi troverete il link nella descrizione. Io personalmente appunto i Retro Players li conosco da veramente tanto tempo, adesso che mi hai fatto ricordare alcuni anni di tanto tempo fa, e mi ricordo appunto le Retro Top 10 a cui ho avuto modo di partecipare. Sono state una cosa fantastica, tra l'altro, perché mettevano in contatto tanti creator diversi che avevano questa passione in comune per i videogiochi, quindi ti ringrazio, insomma, perché è stato veramente figo. Troverete insomma i link per farvi un po' di esplorazione nelle tarde notti, visto che abbiamo molti ascoltatori che vogliono entrare nel dettaglio delle cose, magari vi recuperate qualcosa.
E allora io ringrazio te, perché veramente è stato oltre a un tuffo nel passato, anche un tuffo nel mio vecchio hobby di creare contenuti, che mi mancava, devo essere onesto. Mi ha fatto strapiacere passare quest'oretta a chiacchierare di passione. tutto qui, ti ringrazio veramente.
È un po' quello che cerchiamo di fare con l'enciclopedia dei videogiochi, cioè parlare di videogiochi in maniera completamente libera e cercare di scrivere insieme una pagina alla volta, che è il nostro motto. Quindi ci ascoltiamo al prossimo episodio. Io sono Ace.
Io sono Sansa.
Gioca una pagina alla volta. Namaste and be brave. Bang, 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 bang